Maracanà?
Eccola qua.
Ci siamo, siamo tornati in diretta qui su TMV Radio con Maracanà, Jacopo Erba davanti al microfono, c'è Cinzia Sant'Angeli a farci compagnia.
Ciao,
insomma,
Jacopo.
Tanti messaggi al 3382-00213, il nostro sito www.tmvradio.com. Ringraziamo anche il supporto della regia con Andrea Magliocca e Gennaro Lapadula e soprattutto quello della redazione che è sempre assolutamente prezioso e fondamentale. Tra poco gli ospiti, i messaggi e gli ascoltatori, Cinzia, sono ancora tantissimi.
Sì, intanto ricordiamo il numero per interagire con noi, 3318200213, lo ripeto ancora una volta un po' più piano.
Vai, meglio.
3318200213 e quindi potete scriverci messaggi di testo, WhatsApp, audio e potete anche scaricare l'app.
Ecco, esatto.
Che è un modo per sentirci ma anche per vederci.
Dagli store iOS e Android, sezione come vederci e come ascoltarci, il numero tra l'altro è sovrimpressione per chi ci sta seguendo tramite la radiovisione.
Sì.
Esatto.
Allora, tanti messaggi, prima parlavamo di Raspadori, il nuovo Zola, ricorda Pablito Rossi, un cutrone che ce l'ha fatta.
Cioè, poi c'era chi aveva scritto di Shevchenko, insomma Raspadori stuzzica, sì, vediamo se rientrerà anche in questa fantomatica lista di 26. Tra l'altro ci sono già due ospiti con noi, ci andiamo a presentare, così
vado,
parliamo anche della nazionale.
Il buon pomeriggio a Enrico Sarzanini, RDS Roma. Ciao Enrico.
Ciao Enrico.
Buon pomeriggio
e diamo il buon pomeriggio anche a Daniele Garbo. Ciao Daniele.
Ciao Daniele.
Ciao Cinzia, ciao Jacopo, un abbraccio anche al mio amico Enrico.
Grande, un abbraccio a te.
Abbiamo già creato una super coppia, si aggiungerà tra poco anche un altro grandissimo ospite,
un mister,
esatto.
E chi mister?
Insomma, io ce l'abbiamo, allora lo presentiamo.
Diamo il benvenuto a mister Gianni Di Marzio. Ciao mister.
Ciao mister.
Grazie, buon pomeriggio.
Allora, senza andarci a concentrare troppo sul tema convocate, che poi scelte di Mancini sono di Mancini e noi ci fidiamo il commissario tecnico, però in molti si interrogano riguardo le prospettive dell'Italia verso i prossimi europei. E allora io parto proprio da questo con Enrico Sarzanini, cioè c'è chi si sta già fidando un po' meno, chi è scaramantico, insomma questo grande entusiasmo che c'era fino a qualche settimana fa sembra che qualche nostro ascoltatore almeno oggi lo abbia perso. Enrico, ci pensi tu a rifocillare un po'?
Dici qual è il minimo garantito.
Io direi che i risultati, visti quelli, c'è da fidarsi perlomeno, dai, in vista europea.
No, io mi fido ciecamente soprattutto di un tecnico esperto, bravo e diretto come Roberto Mancini, insomma, che è stato il primo, quando proprio prese l'Italia, da, diciamo, a porre degli obiettivi a questa nazionale. Io dico invece che è una nazionale che piace, che diverte, che ha ricreato entusiasmo, che secondo me può veramente lottare per vincere questo europeo, perché ha tutte le caratteristiche per farlo. C'è anche molta voglia di rivalsa, no? Dopo questi anni un po' di inquietudine che c'erano stati creati con queste competizioni che ci hanno, e tutto quello che è successo. Io mi fido molto di questa nazionale, a me piace tantissimo e ripeto, ho notato che si è invece ricreato un bel entusiasmo che è quello che spesso e volentieri poi ha reso la nazionale invincibile nel passato.
Daniele Garbo.
Ma io, al di là degli indubitabili meriti di Roberto Mancini, che ovviamente non poteva fare meglio rispetto al suo predecessore Ventura, quindi su questo credo siamo tutti d'accordo, ma il merito di Mancini è stato quello comunque di aver dato fiducia ai giovani, di aver ricreato l'orgoglio di indossare la maglia azzurra, di aver dato un'identità di gioco anche alla squadra. Dopodiché la mia resa di merito al tecnico ovviamente si ferma qui, nel senso che io sono molto curioso di vedere come giocherà l'Italia e quali risultati otterrà l'Italia agli europei. Io devo dire che rispetto al grande entusiasmo che c'è intorno a questa squadra ho un po' più di cautela. Mi spiego, finora la nazionale ha fatto molto bene in fase di qualificazione agli europei, giocando un buon calcio, ma non ha affrontato grandissimi avversari. Ora il livello si alza molto, l'asticella si alza e sono curioso di vedere se le impressioni positive che abbiamo avuto finora saranno confermate. Io ritengo che ci siano almeno quattro nazionali più forti della nostra. Se l'Italia riuscirà a fare il miracolo e magari arrivare nelle prime quattro, secondo me sarà già una grande impresa, ecco, oggettivamente. Però ripeto, qualche cautela io ce l'ho.
Gianni Di Marzio.
Ma io sono allineato con Daniele, perché per noi abbiamo affrontato grandi squadre, fermo restando il lavoro fatto non bene benissimo da Mancini, fermo restando tutte le belle cose che sentivo dire prima, di entusiasmo, di giovani, ha avuto il coraggio di portare in nazionale giovani, addirittura mi ricordo il Zaniolo non era neppure convocato in prima squadra, non aveva mai giocato a Roma e l'aveva convocato. No, no, non si discute assolutamente, però il valore di questa nazionale a confronto con le big dell'europeo, sono anche io curioso di vederle, anche sul piano fisico, specialmente in mezzo al campo, a livello europeo onestamente possiamo avere delle difficoltà. Questo è quello che penso. Forse obiettivamente devo dire che squadre più forti di noi ci stanno, per cui se riusciamo effettivamente a imporci vuol dire che il lavoro è stato fatto non bene, benissimo. Fermo restando che io non discuto chiaramente il valore individuale della nostra squadra, ce ne sono 4, 5, 6 che sono a livello veramente non solo europeo, però voglio vedere il confronto diretto con queste squadre, squadre intese per esempio come Germania, Inghilterra, Spagna, quelle squadre che veramente hanno sostanza sia dal punto di vista tecnico che fisico. E allora se nel confronto con queste big noi usciamo a testa alta, benissimo, allora possiamo proseguire anche per il mondiale. Bene.
Io chiedo,
posso,
non...
posso aggiungere,
certo, Daniele, vai.
Una cosa a quello che ha detto benissimo Gianni Di Marzio? Vorrei entrare un po' più nel dettaglio e spiegare i motivi di questa mia cautela. Secondo me non abbiamo una grande difesa, ho molti dubbi sulla difesa. Secondo me abbiamo un buon centrocampo, ci sono dei giocatori di valore che devono ovviamente confermarlo agli europei.
Certo.
Secondo me non abbiamo un grandissimo attacco, cioè non abbiamo tante sicurezze negli attaccanti a mio avviso. E da qui nasce la mia cautela, ecco, io credo che la squadra ci sia come squadra, come entità complessiva, però ci sono secondo me delle lacune che mi fanno pensare che obiettivamente certi traguardi siano assolutamente irraggiungibili.
Sento su queste parole di Daniele Garbo anche Enrico Sarzanini. Enrico.
Ma sono in parte d'accordo con Daniele, perché invece secondo me in attacco l'Italia mi sta abbastanza bene, insomma, è comunque un bomber come Immobile che nelle ultime quattro stagioni ha segnato 20 gol a stagione. L'anno scorso ha vinto la Scarpa d'Oro, è stato capocannoniere. Belotti, nonostante il Torino abbia rischiato di andare in Serie B, comunque è uno che segna. Mi sembra che lì davanti qualcosina di buono si possa fare. È vero che è una squadra comunque che deve confrontarsi, su questo sono d'accordo con entrambi, sul fatto che si debba confrontare magari con nazionali più attrezzate e più esperte, però Mancini, quando ci sono queste competizioni, quando c'è la sfida, quando c'è la gara secca da vincere, difficilmente sbaglia, e secondo me può essere proprio l'anno dell'Italia questo.
Ma volevo aggiungere, se è possibile, volevo aggiungere qualche cosa sul centrocampo.
Prego, mister.
Abbiamo un centrocampo di palleggiatori, se vogliamo. Jorginho, vabbè, sappiamo che è già un vincente dopo la Champions, ci mancherebbe. Però con Barella, che è bravissimo, lo stesso Verratti è bravissimo, però sono troppo palleggiatori anche sul piano fisico. Quindi voglio vedere a confronto con gente che veramente ha qualità e anche fisico. In Europa abbiamo visto i Celtic, abbiamo visto gli inglesi specialmente, sono squadre che sono completamente positive sotto questo aspetto. E poi avanti è vero, ma con Immobile dobbiamo giocare in una certa maniera, dobbiamo giocare quasi di rimessa, se vogliamo, perché Immobile è l'unico attaccante europeo che attacca i 30, 40, 50 metri come nel Napoli per esempio, tanto faccio solo un parallelo, cioè Osimhen non è un Immobile giocatore che può fare gli 1-2 specialmente quando hai supremazia territoriale. Quindi io, ecco perché certe volte se ne Mancini ha avuto dei dubbi su Immobile, che io non ho, sia ben chiaro, per me Immobile è un giocatore fortissimo, ma in pressing, adesso non voglio elogiare Immobile per un problema solo esclusivamente tecnico, per me Immobile è un grande giocatore, però si deve anche lui adattare a quelli che sono i palleggiatori a centrocampo, a quello che è la compatibilità tra i tre. È lo stesso Immobile, considerando che l'Italia gioca con un 4-3-3, immagino,
sì.
Quindi con un esterno alto a destra e un buon esterno alto, sì.
Daniele,
io sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto
Gianni Di Marzio. Dico di più, anche secondo me Immobile è un grande attaccante, ma è abituato a giocare in un sistema di gioco in cui praticamente svaria su tutto il fronte dell'attacco, è molto bravo nelle ripartenze, ma in 4-3-3 perché ha sempre avuto problemi in nazionale? Per questo motivo, perché con due punte esterne, secondo me lui ha dei problemi, perché non ha tutto lo spazio di cui dispone nella Lazio, ad esempio, tanto per intenderci. E questo è il motivo per cui io non so se sia molto funzionale al gioco di Roberto Mancini. Tutto qui.
Adesso passiamo la palla a Enrico, però questo è stato un assist perfetto perché probabilmente
Daniele Garbo qua ha fatto
prossimo...
il Giorginio proprio perché esatto. Ci ha messo la palla solo a spingere
perché
in porta.
Perché magari l'anno prossimo giocherà con il 4-3-3 di Sarri, per esempio.
Col maestro del 4-3-3, quindi Enrico per diciamo Immobile, che... vediamo insomma.
No, diciamo che questo è l'auspicio dei tifosi che insomma che Sarri possa arrivare, ma la trattativa è tutt'altro che... è una trattativa ben avviata, ma da qui a parlare di conclusione insomma ce ne passa, ci sono ancora questioni di cui parlare. La prima è economica, c'è una distanza abbastanza importante tra domanda e offerta, ma anche a livello tecnico Sarri, quando si incontrerà nelle prossime ore, tra domani e dopodomani, con il presidente Lotito, chiederà anche garanzie tecniche. Da quello che so ha chiesto 4 giocatori titolari acquisti, che insomma non è proprio da Lazio, nel senso la campagna acquisti da Lazio spesso e volentieri non punta su giocatori magari di prima fascia, quindi insomma anche su questo si dovrà discutere. Ci sono le alternative, l'ultimo nome che è uscito in queste ore sarebbe quello di Dionisi, che ha vinto la Serie B con l'Empoli oltre all'italiano, però sai, sono una serie di nomi che si seguono in questo momento, sono molto concentrati su Sarri.
Ma io dico anche la mia, posso dire?
Vai, mister.
Certo mister, certo.
No, ma Sarri è addirittura d'arrivo, avanti, non è fatto perché non è ufficiale, ma sono in direzione d'arrivo. Poi per quello che mi riguarda, e lo ha dimostrato i fatti, Sarri dove è stato a fare l'allenatore non ha mai chiesto giocatori. Il suo grandissimo limite è proprio quello di non chiedere i giocatori, i nomi dei giocatori che sono adatti a quello che è il suo modo di giocare, quello di avere palla tra i piedi, fraseggio di palla, linea difensiva molto alta. Poi è vero che la Lazio giocava 3 dietro, faceva un 3-5-2, ma è più facile portare una squadra del 3-5-2 a giocare con un 4-3-3 che non il contrario, sia ben chiaro. La squadra gioca a 4 dietro, li mette a 3, vanno in grandissima difficoltà, nel senso come applicazione del modo, nelle chiusure dei difensori laterali esterni che devono andare a fare le chiusure, come gli esterni alti che devono rientrare in fase di non possesso. Questo io parlo da un punto di vista squisitamente tecnico, sia ben chiaro, ma come sensazioni io credo anche in contrapposizione a Mourinho, per me Sarri è addirittura d'arrivo.
Bene,
posso
bene.
Fare una domanda, vai, posso fare una domanda a Gianni Di Marzio?
Devi, Daniele. Allora,
io sono curioso di vedere se arriva Sarri. Ovviamente secondo me ci sono un po' di cambiamenti da fare comunque nella squadra, e questo lo dimostra il fatto che lui abbia chiesto 4 giocatori. Ma chiedo a Gianni Di Marzio, ma Luis Alberto in un 4-3-3 dove lo metteresti tu?
Ma Luis Alberto, lo sappiamo, è partito che era quasi un attaccante, e lui a mio avviso lo può portare dietro, te lo può inventare.
Facciamo esempio.
Facendo, no, ma dobbiamo giocare uno dei due in mezzo al campo.
Mezzala, quindi. Mezzala.
Una mezzala però basso, perché di solito lui giocava sempre in questa maniera qua. E ormai in Europa si stanno orientando tutti a giocare quasi con due play. Uno poi quando si alza uno rimane l'altro, anche in fase di copertura. Quello che non ha fatto, per esempio, Guardiola, che in fase difensiva con il City, anche prima che prendesse quel gol veramente clamoroso per la questione proprio di posizionamento di tutta la linea difensiva, non solo il difensore che ha sbagliato nettamente, proprio per questo. E quindi, perché Guardiola è andato all'eccesso della fase offensiva, quasi a fare, diciamo, un calcio fin troppo, diciamo, voglio dire, ha avuto fin troppo presunzione nel fare quel calcio lì, di andare tutti avanti all'attacco del portapasce senza pensare che se perdi palle ti fanno ripartenze, ti fanno un bel sederino come gliela fatto il Chelsea. Questa è la verità per me.
Vado da Enrico Sarzanini sul discorso tattico di centrocampo, e soprattutto ti chiedo, Enrico, immaginando Sarri in panchina, cosa che l'abbiamo detto insomma è una trattativa a tutti gli effetti, ancora non è chiusa e noi come tale la trattiamo, ti chiedo, secondo te, con l'arrivo di Sarri, qual è il primo ruolo che la Lazio dovrebbe andare a coprire sul mercato? Cioè, dove con Sarri in panchina questa squadra va puntellata di più, secondo te?
Secondo me innanzitutto va trovato un vice Leiva, o comunque un giocatore che sostituisca Leiva, che secondo me non può più reggere questi ritmi e queste partite. E poi sono d'accordo sul fatto che passare dal 3 al 4 sia molto più semplice che il contrario. Mm-mm. Però la Lazio ha una mancanza proprio in difesa, cioè quest'anno Inzaghi ha dovuto fare i miracoli, si è dovuto inventare addirittura Parolo tra i tre centrali, quindi è chiaro che c'è un problema in difesa. Radu non si sa se resterà e non può reggere questi ritmi. Ad oggi gli unici due giocatori sono Luis Felipe e Acerbi, Per il resto la difesa è tutta da ricostruire. Ecco perché dicevo che Sarri ha chiesto dei giocatori, non perché lui volesse dei nomi, ma semplicemente perché in questo momento sono questi qua gli elementi un po' che mancano alla Lazio.
Quindi insomma puntare sulla difesa e sistemare difesa, la
difesa. È il vice Leiva, cioè il giocatore che dovrà sostituire Leiva da titolare.
Comunque insomma poteva andare peggio, cioè arriva sì, Sarri che poi, deve stravolgere un po' a livello tattico, se
quello comunque andava fatto no, sistemare la difesa anche come andava fatto,
almeno nella frontale
trovare la squadra valida, Leiva andava fatto, certo. A prescindere dall'arrivo di Sarri.
Sì sono d'accordo. L'unica cosa che potrebbe salvarsi è il portiere, perché Stracoscia diciamo con Inzaghi aveva un po' rotto i rapporti perché era stato fatto fuori. Magari potrebbe convincersi a restare, a firmare il rinnovo, magari se Sarri arrivasse a Roma.
Daniele Garbo, su questa Lazio si ridisegna, insomma, anche partendo dalle valutazioni di Gianni Di Marzio.
Ma allora, sicuramente ha detto molto bene Enrico Sarzanini, perché è chiaro che il problema principale è la difesa, lo è stato quest'anno, e ovviamente è lì il reparto che va assolutamente risistemato. C'è bisogno di quantità oltre che di qualità, evidentemente. Poi c'è il problema Leiva, che appunto non è più in grado di reggere certi ritmi. E poi vediamo a centrocampo, rimarrà Milinkovic, Savic o non rimarrà? Questo mi sembra una chiave fondamentale. Non so se abbia avuto richieste, per il momento forse no, ma se, ovviamente se dovesse partire.
Però sai, anche un eventuale Sarri potrebbe far sì che molti giocatori dicono: beh, io quest'anno me lo gioco.
Daniele.
Sì, no, ma certo, ma sicuramente. Guarda, io credo che dopo quello che ha detto Gianni Di Marzio, che su Luis Alberto a centrocampo le cose stiano messe abbastanza bene, tutto sommato, a parte Leiva appunto che va assolutamente
aiutato. Mm-hmm.
Poi davanti rimane il dubbio, perché se gioca a tre, allora Immobile centrale, Correa a sinistra e a destra Lazzari, occhio croce, no? Rimane il problema di capire se Immobile sia in grado di metabolizzare questo nuovo modulo, che è ben diverso da quello che lui ha frequentato negli ultimi anni con la Lazio di Inzaghi. Insomma, ecco tutto qui il discorso, secondo me.
Mi date una percentuale, secondo voi, di fattibilità dell'affare? Parto da Enrico.
30 secondi a testa che poi vado su un'altra percentuale di fattibilità di un altro allenatore. Vai. Enrico, su Sarri alla Lazio.
Ad oggi Sarri alla Lazio 60%.
Daniele?
No, io mi fido di Enrico, perché io sono assolutamente
che fai,
indicato
copy?
A parlare di mercato. No, ma Enrico sicuramente è più informato di me, figuriamoci se mi metto a discutere le percentuali di Enrico. Quindi,
secondo me
il mister già si è espresso.
Per me, per il mister Gianni Marzio è di più. Dai. Mister,
no, io sono di più a livello, Enrico mi deve scusare, ma io a livello,
no,
di sensazione e anche di praticità, nel senso che risolto il problema economico del bonus che ha preso Sarri, perché siamo già al 1° giugno, quindi entro ieri aveva questo bonus, se non era riconfermato doveva prendere, adesso non so, 2 milioni, 2 milioni e mezzo. Io sulle cifre onestamente non sono molto pratico, però effettivamente c'era questo bonus. Detto questo, obiettivamente quando si muove un direttore sportivo per andare lui dall'allenatore, non torna mai a mani vuote. Non torna mai a mani vuote. Io parlo per le mie esperienze,
certo.
Poi di tutto l'allenatore, poi può darsi che stavolta il mondo è cambiato. Oggi, come vedete, gli allenatori hanno nel proprio staff 7, 8, 10, 11, uno se ne è portato addirittura 12, l'altro volta si portava la moglie e i figli in banchina.
Tu questa cosa la sottolini sempre, mister.
Di qua, tattico di là, con i computer, ma l'allenatore che fa? Già quando allena sta con le mani dietro a quelli agli altri che lavorano, è in panchina, ha bisogno pure del tattico. Allora non è più allenatore, è uno che sta là, a fare che? Io vorrei capire se ragiona ancora con la mentalità antica oppure una mentalità realistica di fatto. È una cosa che non mi quadra. Vorrei capire, gli vorrei fare delle domande, vorrei andare a Coverciano anch'io a discutere con loro. Scusate, ma perché vi portate tutta questa gente dietro? Ma fa che cosa? Perché non gli fate fare tecnica individuale? Perché non gli insegnate a marcare, che oggi non marca più nessuno?
Bravo,
perché sempre lì andare avanti da tutte le parti. Fate tecnica individuale, fatemi fare i movimenti giusti che devono fare il rapporto alla palla e alla porta avversaria.
Questa è una vecchia storia.
Non lo so, sono in condizione di fare questi qua, o c'è un balzo di panchina tanto manda a ballare, a fare i balzi. Io adesso faccio un po', forse sarò un po' troppo istrione nell'esprimermi, però i fatti sono questi.
Ci sta, ci sta, assolutamente. No, ne approfitto, abbiamo ancora qualche minuto.
Per andare
una chiosa su Ancelotti Real la farei,
un'altra
insomma.
Percentuale.
No, perché qui siamo molto vicini alla rescissione tra Ancelotti e l'Everton. E questa chiamata del Real Madrid, Ancelotti sembrava proprio volerla cogliere per questo bis straordinario. Ricordiamo che Ancelotti in panchina ha conquistato la decima Champions storica con il Real Madrid. Allora parto da Enrico Sarzanini e gli chiedo la reazione che ha avuto a questa notizia, un Ancelotti bis, e soprattutto come lo vede, se può essere la scelta giusta. Enrico.
È stata una cosa abbastanza clamorosa, perché si dava quasi per scontato che Conte sarebbe stato il predestinato, no? Però evidentemente io credo che le richieste di Conte in un momento come questo, economico, veramente nessuna società si possa permettere un allenatore come Conte, men che meno il Real Madrid, che ha dei problemi economici forse più grandi delle altre società, e si punta magari su un allenatore importante come Ancelotti, che ha voglia di rilanciarsi a un certo livello, che ha dimostrato di poter stare ancora a quel livello e che evidentemente richiama anche nei tifosi dei bellissimi ricordi, dei ricordi legati sicuramente a questa decima, e quindi sicuramente è un qualcosa che può scaldare l'ambiente. Io lo vedo molto molto bene e sono contento per Ancelotti, sono contento soprattutto che un allenatore italiano vada ad allenare una squadra importante come Real Madrid.
Daniele Garbo.
Ma molto sorpreso, perché non mi aspettavo il ritorno di Ancelotti a Real Madrid, ma penso che sia una buona idea, perché Ancelotti conosce benissimo l'ambiente, è amatissimo dall'ambiente madridista ed è davvero un eccellente rapporto con i giocatori. Ma io in realtà non ho mai creduto all'ipotesi Conte, perché e non so neanche se sia mai stato contattato da Real Madrid, perché secondo me era l'allenatore meno indicato per il Real Madrid, perché ricordatevi che a Madrid non è sufficiente vincere, bisogna anche giocare bene a calcio.
Certo.
E le squadre di Conte di solito non sono molto spettacolari, diciamo così, vincono ma non sono molto spettacolari. Per questo non ho mai creduto a questa ipotesi. Mi raccontava Sacchi, quando era direttore dell'area tecnica del Real Madrid molti anni fa, che lì non si accontentavano di vincere, volevano anche vedere il bel gioco. Ricorderete che Capello arrivò a Madrid, vinse lo scudetto e fu cacciato subito, perché non giocava bene a calcio, non divertiva il pubblico di Santiago Bernabéu, che è il vero giudice dell'operato degli allenatori del Real. E quindi per questo non ho mai creduto all'ipotesi Conte.
Gianni Di Marzio e poi chiudiamo.
Sì, io ci condivido perfettamente le idee di Enrico e di Daniele. Onestamente c'è un poco da aggiungere, se non che il mondo Real, per quello che mi riguarda, io conosco un po' qualche procuratore anche di Modric, sono particolarmente amico, che tra l'altro è uno sloveno, punto di contatto.
Non ti sentiamo più,
anni fa, quindi l'ho conosciuto molto bene, quindi si parlava, si diceva, ecco. Io ero convinto che il Madrid, dopo aver perso lo scudetto quest'anno, la Liga, proprio con l'Atletico, che il classico confronto Roma-Lazio, quindi perde poi con l'Atletico, che è venuto negli ultimi anni molto su, per il Real è una sconfitta enorme. Detto questo, mi diceva lui, quindi io non faccio altro che riportare un po' i suoi pensieri, il suo pensiero, che il mondo di Real bisogna viverlo, e entrarci dentro è difficilissimo anche a livello tecnico. Quindi lui era convinto su Raul, perché già faceva parte, è nato in quel settore, in quella media allenava, diciamo, il Castiglia, che sarebbe la seconda squadra del Real.
Sì.
Però Ancelotti che ritorna, onestamente io credo che già conosce l'ambiente, poi ritorno ti va Allegri alla Juventus, perché i presidenti poi vogliono andare anche un po' sul sicuro, specialmente diciamo, dopo l'addio di Zidane, che non è stato, diciamo, è stato anche abbastanza traumatico per lui, credo, dopo aver vinto abbastanza a Madrid. Quindi io penso che veramente Ancelotti sia una voce attendibile.
Benissimo, possiamo salutare i nostri ospiti, congedarli e ringraziarli per la compagnia. Enrico Sarzanini, Daniele Garbo e mister Gianni Di Marzio. Grazie, alla prossima.
Grazie a voi.
Ciao.
Mezz'ora ricchissima di contenuti.
Bella,
andiamo
bella.
In pausa, tra poco c'è una sorpresa per i nostri radioascoltatori, perché torniamo su una notizia che insomma ha scosso in positivo il mondo del calcio, no?
Sì, perché Beppe Signore insomma è stato riabilitato,
sì.
Quindi può tornare
Gravina
a lavorare.
Gravina ha confermato la riabilitazione di Beppe Signore.
Sì. Può tornare, ha firmato la grazia, come si dice,
esatto.
E può tornare a lavorare nel mondo del calcio.
E noi ne parleremo con chi per primo ha creduto nella possibilità per Beppe Signore.
Ha creato una petizione,
esatto.
Firmata da 3.000 persone in pochissimo tempo. Quindi adesso insomma andiamo a ripercorrere un po' le tappe.
Tra poco a Maracanã, TMV Radio.